Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Buongiorno a tutti voi, buona domenica, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Europa. Europa da Gigi Donelli al microfono, da Alessandro Schirano, come sempre, in assistenza. Allora, partirei in questa domenica da una notizia che riguarda in particolare l'Ucraina, paese dove mi trovo per realizzare una serie di interviste e reportage di cui parleremo poi nei prossimi giorni qui su Radio 24. Dicevo, una notizia che riguarda l'Ucraina che viene però dalla Romania. Infatti, per Calin Georgescu, l'esponente filorusso di estrema destra, vincitore a sorpresa del primo turno delle presidenziali di fine novembre in Romania, poi annullato dalla Corte Costituzionale, l'Ucraina è un paese fittizio, destinato ad un inevitabile smembramento. In un'intervista al canale YouTube Cristoiu, ripresa in parte dai media serbi, Georgescu ha detto che si arriverà sicuramente a una ridefinizione dei confini dell'Ucraina come conseguenza della guerra con la Russia, lasciando intendere che la Romania potrebbe accampare diritti su parte del territorio ucraino. E qui si spiega anche l'interesse che ha portato in questi giorni l'intervista nelle prime pagine dei media digitali e non. Il cammino verso questa evoluzione, dice Georgescu, è inevitabile. L'Ucraina è uno stato immaginario, il mondo sta cambiando, cambiano i confini che sono destinati dunque a essere modificati. A suo dire, la Romania ha interesse alle regioni ucraine confinanti, quelle della Bucovina settentrionale, quelle del Bugiak e del Maramures del nord. Di fatto tre zone distinte ai confini tra appunto la Romania e l'Ucraina. Secondo il politico, che lo ricordiamo è stato dunque in testa alla sfida poi sospesa per le presidenziali, in Ucraina vivrebbero tra 150.000 e 500.000 persone di etnia romena. Sostiene Georgescu che la Polonia, d'altra parte, potrebbe annettersi la regione di Leopoli al confine appunto tra i due paesi. Georgescu, che è critico di Unione Europea e NATO e che è contrarissimo a ulteriori aiuti militari a Kiev, ha detto di confidare che Donald Trump cercherà di raggiungere un accordo col presidente russo Vladimir Putin sulla fine del conflitto, e questo vorrà dire per lui che Bucarest non dovrà più sostenere l'Ucraina. Le sue affermazioni sono ovviamente state commentate all'interno della Romania, condannate dal Ministero degli Esteri romeno, che ha ribadito il pieno appoggio di Bucarest alla sovranità, all'integrità territoriale, all'indipendenza dell'Ucraina all'interno delle frontiere internazionalmente riconosciute. Georgescu con tutta probabilità si candiderà nuovamente alle presidenziali, che nel frattempo sono state fissate per il 4 maggio con possibile secondo turno decisivo il 18, con i sondaggi che oggi lo danno al 38% dei consensi. E adesso cambiamo tema. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dunque lanciato la bussola per la competitività, una comunicazione che delinea la roadmap del lavoro legislativo previsto nei prossimi 5 anni sulla scia delle raccomandazioni del rapporto redatto da Mario Draghi e presentato nel settembre scorso. Per von der Leyen, l'Europa ha tutto ciò di cui ha bisogno per avere successo nella corsa, nella sfida internazionale, per primeggiare, ma nello stesso tempo, ha detto, dobbiamo correggere le nostre debolezze per riconquistare in pieno la competitività. Allora, sentiamo un primo passaggio di Ursula von der Leyen.
Europe continues to lag behind the United States and China in productivity growth.
L'Europa continua a essere in ritardo rispetto alla crescita della produttività degli Stati Uniti e della Cina. E dobbiamo risolvere le nostre debolezze per riacquistare competitività. Ecco perché alla fine del mio ultimo mandato, in preparazione di un potenziale secondo mandato, Ho chiesto a Mario Draghi di scrivere il suo rapporto sulla competitività dell'Unione Europea. Il rapporto è esattamente ciò di cui avevamo bisogno. È una valutazione molto lucida di raccomandazioni eccellenti e la bussola della competitività che abbiamo concordato oggi nel Collegio è fondamentalmente la traduzione del rapporto Draghi con contributi del rapporto Letta. Fondamentalmente descrive anche dove andremo negli anni a venire.
Von der Leyen ha poi aggiunto in questo secondo passaggio che sentiamo quelli che sono i pilastri, i tre pilastri della bussola della competitività.
The competitiveness compass focuses on three pillars.
La bussola della competitività si poggia su tre pilastri: colmare il gap dell'innovazione, accelerare sulla decarbonizzazione, ridurre le dipendenze energetiche.
The third one is reducing our dependencies.
Non poteva mancare in questi tempi un commento, un riferimento in particolare dedicato all'intelligenza artificiale.
Lanceremo anche un'ampia strategia sull'intelligenza artificiale, che prevede anche le cosiddette fabbriche dell'AI, che permettono alle aziende di sviluppare modelli attraverso i supercomputer.
Von der Leyen è poi tornata su quello che è di fatto stato il primo suo grande cavallo di battaglia, a riferimento naturalmente al primo mandato, quindi la transizione energetica verso un'economia a zero emissioni. Un punto che poi è stato modificato, annacquato se vogliamo anche sullo sfondo dei cambiamenti e degli equilibri e naturalmente delle ultime elezioni europee. Sentiamola.
La transizione verso un'economia a zero emissioni è essenziale per la nostra prosperità. Voglio dirlo molto chiaramente. L'Unione Europea resta sulla rotta per gli obiettivi del Green Deal, senza alcun dubbio. Questa è una nostra forza unica e dobbiamo garantire prevedibilità agli investitori e alle aziende di tecnologie pulite. A queste industrie in cerca di opportunità dico: l'Europa è aperta alle imprese. Siamo già leader mondiali nelle tecnologie pulite, se si considerano le turbine eoliche, l'elettrolisi, i carburanti a basse emissioni di carbonio. Più di un quinto delle tecnologie pulite del mondo sono sviluppate proprio qui in Europa. Quindi dobbiamo lavorare sodo per rimanere i numeri uno. Naturalmente lavoreremo anche con le industrie più tradizionali per supportarle nella transizione. A tal proposito, proprio domani, lancerò il dialogo strategico sull'industria automobilistica. Sosterremo questa industria durante la transizione e faremo in modo che il futuro delle auto rimanga saldamente radicato in Europa.
Questo Ursula von der Leyen, e adesso sentiamo invece un intervento che Andrea Roventini, direttore dell'Istituto di Economia e professore ordinario di economia politica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ha fatto a Effetto Giorno giovedì scorso, giovedì 30, al microfono di Alessio Maurizi.
È un passaggio, secondo me, storico, non solo per l'Europa, ma anche, se vogliamo, per la ricerca economica, perché se uno legge questo documento, questo bussola, appunto, dopo il report di Draghi, si può pensare che l'Europa vive in un gigantesco fallimento del mercato, cioè il mercato non sta funzionando bene per una serie di motivi che possono essere dalla geopolitica e alle possibili emergenze come quella climatica, e quindi, dato che il mercato non fa da solo, c'è bisogno di un intervento pubblico. Quindi questo punto di vista dell'Europa contraddice una visione che è andata avanti per esempio per decenni, che era un po' da una visione del mondo differente. Se noi pensiamo all'Italia, si pensi per esempio a tutte le privatizzazioni fatte anche dallo stesso Mario Draghi quando era segretario del Tesoro. E quindi ci sono dei settori in cui l'Unione Europea vuole investire per aumentare la competitività per aumentare l'innovazione e per cercare di mantenere i nostri standard di vita, il nostro modello sociale, quindi anche poter aumentare i salari. E ci sono tre direzioni fondamentalmente: c'è la direzione dell'innovazione e della digitalizzazione, con una enfasi speciale sull'intelligenza artificiale. E qui devo dire che il rapporto non tiene conto di quello che è successo con DeepSeek, quello che sta succedendo in questi giorni. Il report parla di massicci investimenti e di gigafactory dell'intelligenza artificiale, quando per esempio DeepSeek è da monitorare, è una novità interessante, perché mostra che forse non è necessario investire così tanto in infrastrutture, ma bisogna investire nelle persone, negli ingegneri. L'altra direzione, che secondo me è molto interessante, è sulla decarbonizzazione. Cioè l'Europa dice: noi dobbiamo continuare a decarbonizzare l'economia, quindi a ridurre a zero le emissioni entro il 2050, e questo farà bene all'economia, quindi è in aperta contrapposizione a quello che sta perseguendo già in pochi giorni il governo Trump. E poi c'è tutto il capitolo della difesa. Cioè dell'approvvigionamento di materiale critico e di resilienza dell'economia europea. Quindi si parla di avere un'economia più resiliente, avere più fornitori, cercare di avere un'industria della difesa europea e via dicendo. E il problema, secondo me, di questo rapporto fondamentale è che si parla, se uno scorre il rapporto, si parla di nuove leggi che dovranno uscire, no, per risolvere i problemi, però non si affronta il problema fondamentale, cioè che mancano i soldi. Gli Stati Uniti in pochi giorni hanno mobilizzato delle cifre economiche, sappiamo i grandi investimenti che può fare sia gli Stati Uniti ma anche la Cina, e se uno prende questa bussola, questo documento, non compaiono dei numeri e non compaiono degli investimenti e quanto il bilancio europeo sarà modificato. Questo però non dipende dalla Commissione, ma dipende dal modello europeo, che secondo me non funziona. Cioè, invece di cercare di rendere permanente il Next Generation EU e avere una politica fiscale europea, un budget europeo per affrontare una serie di sfide, si è semplicemente deciso di cambiare le regole fiscali, quindi un ritorno in maniera più blanda, ma comunque sempre c'è, all'austerità fiscale, e quindi questo è in aperta contrapposizione con quello che è scritto in questo documento.
Roventini ha poi toccato un altro dei temi che tornano in primo piano in questi giorni. Infatti la Commissione europea, dunque Ursula von der Leyen, ha annunciato che presenterà il 5 marzo il piano d'azione industriale per l'automotive. Sentiamo ancora Andrea Roventini.
C'è una direzione precisa che è sull'auto elettrica, non perché se li inventano degli economisti o dei ricercatori, ma perché non c'è una neutralità tecnologica. È molto più conveniente dinamicamente nel futuro produrre questa auto elettrica, e ci sono delle gravi colpe del settore automobilistico europeo. Ricordo per esempio il Dieselgate, ma se noi pensiamo alla Fiat, aveva prodotto la Panda elettrica molti anni fa, e poi siamo arrivati a Marchionne che diceva che l'auto elettrica non aveva un futuro. Quindi siamo in ritardo in un'industria che è strategica per le economie europee. A questo punto cosa si può fare? Il punto è che bisognerà, secondo me, mantenere l'obiettivo, cioè al 2035 bisogna andare verso, ma confermare il divieto di vendite con auto a motore a scoppio. Perché se noi anche ritardiamo questo obiettivo, la situazione non cambia, perché la Cina continuerà a produrre auto elettrica, continuerà a realizzare forti economie di scala, continuerà a innovare, quindi avremo delle auto elettriche cinesi che costeranno sempre meno di quelle europee. L'Europa quello che deve fare è cercare di fare in fretta l'auto elettrica, e di nuovo c'è bisogno di una politica industriale, ma anche di soldi, di incentivi e di fondi pubblici per realizzare questa auto elettrica. Nel breve periodo c'è il problema delle famose multe, no, del 2025 per gli standard di inquinamento. Qui il problema secondo me è più complesso per una serie di motivi, che queste multe si possono togliere, sì, però è vero che alcune imprese europee si sono già uniformate e quindi non vogliono toglierle. E allo stesso tempo i meccanismi sono un po' pazzi, perché anche qui di nuovo l'Unione Europea si è voluta a suo tempo seguire logiche di mercato, e c'è la possibilità, invece di pagare la multa, pagare dei crediti ad altre imprese. Quindi potremmo arrivare al risultato paradossale che imprese come Volkswagen e via dicendo invece di pagare la multa, pagano un credito, comprano un credito o da Tesla o delle altre imprese cinesi. Quindi di fatto stiamo dando degli incentivi, no, ai rivali, quindi una politica industriale negativa.
E con questo direi che è tutto per questo primo blocco, ma poi torniamo subito dopo gli aggiornamenti per chi è in viaggio e ripartiamo da quanto accade in Serbia. Una lunga protesta, anche drammatica, esplosa nuovamente nel corso dei giorni scorsi. A tra poco.
Europa, Europa.
Ben ritrovati cari ascoltatori in questa seconda parte di Europa Europa, da Gigi Donelli al microfono, da Alessandro Schirano come sempre in assistenza. Parliamo di Serbia, paese centrale nei Balcani, paese costantemente ormai da un decennio nella lista ai candidati all'ingresso dell'Unione, paese che nello stesso tempo vede una posizione, diciamo, ambigua, così almeno la definisce la Commissione, rispetto a quelli che sono i legami tradizionali con la Russia, in particolare con la Federazione Russa e con il suo desiderio di Europa. Era il primo novembre dello scorso anno quando la tettoia di cemento che correva lungo la facciata della stazione ferroviaria della città di Novi Sad, che è la seconda città del paese, la capitale della Voivodina, crolla all'improvviso, colpendo le persone che erano lì, che stavano entrando e uscendo dalla stazione e provocando 15 morti. Da quel momento in Serbia non si sono mai fermate le proteste, condotte di fatto dagli studenti. Ci sono stati blocchi stradali, momenti di raccoglimento, momenti segnati da lunghi minuti di silenzio, 15 minuti, uno per ciascuna vittima di Novi Sad. Ieri erano esattamente 3 mesi dalla tragedia. Allora, cosa è successo in questi 3 mesi? Ce lo racconta nel prossimo servizio Sanja Lucic.
Questo potrebbe essere il rumore di ogni protesta al mondo, ma quello che caratterizza quelle studentesche in Serbia è il rumore di silenzio lungo 15 minuti. 15 lunghi minuti per 15 vittime del crollo della tettoia di cemento della stazione ferroviaria nella città di Novi Sad, ristrutturata 2 volte negli ultimi anni. I critici del governo serbo e gli studenti attribuiscono la tragedia alla corruzione dilagante, mancati controlli ed una ristrutturazione non eseguita come si deve e che faceva parte di un accordo più ampio con le imprese di costruzione cinesi. Ma col passare dei mesi le manifestazioni sempre di più diventano proteste contro la politica dell'attuale governo.
Protesti studenata započali su 22 novembre, kada su izašli na ulice.
Le proteste degli studenti sono iniziate il 22 novembre durante l'evento Fermati Serbia, quando si è voluto rendere omaggio alle 15 persone che hanno perso la vita a causa del crollo della tettoia nella stazione ferroviaria di Novi Sad. Durante questa prima protesta, studenti e giornalisti sono stati attaccati davanti alla facoltà di arti drammatiche e questo episodio ha provocato ulteriori proteste e blocchi delle attività scolastiche anche in altre città. Sotto lo slogan «Avete le mani sporche di sangue», gli studenti chiedono la pubblicazione completa della documentazione sulla ricostruzione della stazione ferroviaria di Novi Sad, visto che, dicono, trattandosi di una ristrutturazione pubblica, anche i documenti lo devono essere. Gli studenti, inoltre, chiedono tante altre cose, tra cui il licenziamento dei responsabili, come anche l'aumento delle risorse economiche per l'università pubblica del 20%. Il governo sostiene da settimane che tutto quello che gli studenti chiedono è stato fatto, ma loro lo negano e continuano a manifestare per le vie della città con azioni quotidiane insieme a professori, agricoltori, avvocati e cittadini della Serbia in numero sempre maggiore.
I građani Repubblike Srbije u sve većem broju.
Prirodna stvar kod ljudi je. L'episodio che ha ulteriormente sconvolto i cittadini di questo paese sono stati gli investimenti con la macchina di 2 studentesse in 2 momenti diversi e una persona è stata pesantemente menata ed ora è in ospedale. Da quel momento hanno iniziato a partecipare pure le persone che fino ad ora magari pensavano che le proteste non fossero qualcosa che li potesse riguardare. Le manifestazioni sono iniziate ogni venerdì con 15 minuti di silenzio e quando centinaia di migliaia di persone stanno 15 minuti in silenzio è qualcosa che non si può descrivere. se non lo si è vissuto. Gli studenti hanno bloccato per una notte intera l'incrocio più importante di Belgrado e giovedì hanno iniziato il viaggio a piedi da Belgrado a Novi Sad per omaggiare le vittime esattamente 3 mesi dopo la loro morte.
Nikada nećemo da dirnemo autonomiju univerziteta.
Presidente Aleksandar Vučić ha dichiarato che si consulterà sulla formazione di un nuovo governo, che sarebbe la prima opzione. La seconda sarebbero invece elezioni anticipate, esclusa una terza possibilità, quella della nascita di un esecutivo di transizione. Le manifestazioni assomigliano sempre di più a un movimento autenticamente politico, fino a spingere il primo ministro Miloš Vučević alle dimissioni dopo l'attacco agli studenti nella città di Novi Sad, con mazze e pugni. Si è dimesso pure il sindaco della città. I rappresentanti delle autorità credono di aver soddisfatto tutte le richieste, mentre gli studenti sottolineano che nessuna delle richieste è stata soddisfatta completamente. I critici del governo ritengono improbabile che venga fatta giustizia con questo, come lo chiamano, governo populista ed autocratico, e li contestano la mancata democrazia, inesistente lotta alla corruzione, controllo sui media e poca attenzione alla istruzione pubblica. Contemporaneamente, anche nella diaspora serba, in Europa, per esempio a Milano, Vienna, Londra, come anche in America e Canada, si tengono manifestazioni a sostegno degli studenti, senza nessuna intenzione di fermarsi.
E direi che con questo abbiamo chiuso questo appuntamento di Europa Europa. Sempre di più dunque interconnessi gli eventi di paesi che sono all'interno dell'Unione Europea o ai confini dell'Unione Europea, come in questo caso la Serbia, come l'Ucraina, da cui siamo partiti nel racconto di oggi. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi e lasciarvi, come sempre, a tutti gli aggiornamenti di GR24. A presto.